parliamo del coinvolgimento dell'Italia nella guerra in Ucraina, perché sono migliaia i militari delle forze speciali e del pronto intervento, decine di caccia intercettori, velivoli di intelligence per il rifornimento in volo, una flotta navale e centinaia di mezzi pesanti tra carri armati, cingolati, blindati. Insomma, il governo italiano ha deciso un impegno militare di primo piano sin dalle prime ore dall'attacco russo in Ucraina. E per capirne di più siamo collegati con Antonio Mazzeo, che queste cose le segue sempre con estrema precisione. Buongiorno Antonio. Buongiorno Antonio.
Buongiorno a voi.
Allora, l'impegno dell'Italia fin dalle prime ore nella guerra in Ucraina è stato decisamente significativo, sia in termini di mobilitazione di truppe che di messa in moto di convogli destinati all'Ucraina pieni di armi. Vogliamo provare a fare un po' il punto?
Sì, intanto direi che l'impegno militare italiano, uso le virgolette, di deterrenza rispetto alla Russia, è iniziato prima dell'aggressione in Ucraina. Erano già stati trasferiti in Lettonia circa 200 unità degli alpini all'interno delle forze di pronto intervento che la NATO ha schierato nelle Repubbliche Baltiche e in Polonia. Erano già stati inviati 4 cacciabombardieri Eurofighter nella base aerea di Costanza in Romania. Ovviamente subito dopo l'attacco è aumentato il pressing, è aumentata l'esposizione unità italiana, ovviamente attraverso l'invio di armi pesanti, sistemi missilistici, sistemi antimissili, sistemi antitanche, mitragliatrici e chissà ancora che qualcos'altro. Costantemente c'è un ponte aereo attivo dall'aeroporto di Pisa San Giusto che raggiunge il grande hub che è stato realizzato dalla NATO in Polonia a pochi chilometri dal confine all'Ucraina. È lì che si concentrano tutti i sistemi d'arma che sono ormai tantissimi, che vengono inviati non soltanto dai paesi dell'Alleanza Atlantica ma anche da alcuni paesi che in passato hanno mantenuto un ruolo di neutralità, penso particolarmente alla Finlandia e la Svezia, ma anche la Svizzera che sta compartecipando alle operazioni militari antirusse a sostegno delle forze armate ucraine. L'Italia ha raddoppiato il numero subito dei cacciabombardieri a Costanza, ora sono 8 i caccia, e Guerini ha già annunciato che sono pronte nuove unità che potrebbero andare a rafforzare il dispositivo che la NATO sta dislocando sempre nell'est Europa. Erano già 4 i battaglioni di pronto intervento, ce n'è già pronto un quinto che dovrebbe essere localizzato in Ungheria a comando francese, molto probabilmente proprio le forze terrestri italiane, una seconda Francia sarà proprio dislocata in Ungheria. Ovviamente, ma lo dicevi, non ci fermiamo soltanto all'invio delle armi, non ci fermiamo soltanto a questo dispositivo. E tra l'altro abbiamo già 2 portaerei dislocate proprio in funzione antirussia, uno nell'Egeo, si sta esercitando in questi giorni con 2 portaerei a capacità nucleare, una statunitense, la Truman, una francese, la Charles de Gaulle, ma abbiamo anche la Garibaldi in questo momento che sta partecipando a quella che è stata definita, enfatizzata dalla NATO, come la più grande esercitazione aeronavale terrestre mai fatta nei mari del nord dopo la cosiddetta guerra fredda. Si chiama Cold Response, risposta fredda, ma a me veramente sembra una risposta caldissima, considerato che la NATO e altri paesi non NATO hanno dislocato nell'area qualcosa come 35.000 militari, un centinaio di unità tra navali, sottomarini e cacciabombardieri. Tra l'altro un'esercitazione che non dura una settimana, 15 giorni come normalmente avvengono le esercitazioni militari della NATO, ma che si protrarrà perlomeno fino alla fine di aprile, a dimostrazione che non è una risposta fredda ma è una risposta che veramente rischia di diventare calda e caldissima. Ovviamente non dimentichiamo il ruolo di piattaforma avanzata, di vere e proprie portaerei, che l'Italia sta assumendo in queste fasi di guerra. Da Aviano partono costantemente i cacciabombardieri F-16 a capacità nucleare dell'aeronautica militare statunitense, che partecipano alle operazioni di pattugliamento sia USA che NATO in Est Europa, particolarmente volano verso la Polonia, e la Polonia ormai da anni fa da base avanzata della base di Aviano in Italia. A questo si aggiunge anche il ruolo stesso che l'aeronautica militare italiana sta assumendo in quelle che sono vere e proprie operazioni aggressive, di provocazione. Noi stiamo inviando costantemente aerei di intelligence che hanno una funzione proprio di sorveglianza e anche hanno una funzione anche di guerra elettronica. Penso ai Gulfstream che partono da Pratica di Mare alle porte di Roma, ma penso anche ai pattugliatori marittimi che partono dalla base di Sigonella, sempre di proprietà italiana, che possono essere utilizzati anche come disturbo elettronico, e sappiamo che nell'escalation militare prima disturbi, accechi radar e poi puoi scatenare anche un attacco. Su questo apriamo anche la parentesi dei droni che costantemente, ormai quotidianamente, droni di proprietà e uso esclusivo delle forze armate americane e della NATO che decollano dalla base di Sigonella. Sigonella ormai è veramente la capitale mondiale dei droni, ma sta assumendo veramente il ruolo centrale di occhio fondamentale USA e NATO per le operazioni di guerra. E su questo potrebbero sembrare, come poter dire, attività neutrali, cioè che di fatto non hanno realmente una funzione bellica. Ebbene, su questo dobbiamo sfatare il mito, cioè non stiamo facendo soltanto sorveglianza. E proprio un paio di giorni fa il generale Nakasone, che ha il comando del Cyber Group, cioè della forza cyber degli Stati Uniti d'America, e che soprattutto è a capo dell'NCA, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Statunitense, che ha il ruolo dei servizi segreti molto più potente della stessa CIA, e lo abbiamo visto negli anni quanto è intervenuta in tutti i conflitti mondiali. Ebbene, ha dichiarato alla stampa con estremo candore che nei suoi 35 anni di attività per le forze armate americane mai ha visto un impegno nella fornitura di informazioni di intelligence di importanza strategica a un partner, a un alleato, e poi ha spiegato chi è il partner alleato: non è la NATO, non sono i paesi NATO, ma sono proprio le forze armate ucraine, a dimostrazione che oggi la guerra, che si sta ulteriormente estendendo, ampliando in violenza in questo paese, con ormai migliaia di morti sia di popolazione civile ma anche delle forze combattenti, oggi viene effettuata grazie alle informazioni che gli aerei italiani, che gli aerei statunitensi, che le forze armate NATO stanno fornendo all'esercito ucraino. Questa è un'operazione di co-belligeranza, su questo non ci sono assolutamente dubbi, e questo veramente pone seri problemi rispetto a quello che potrebbe accadere nelle prossime ore, nei prossimi giorni, perché è evidente che si tratta proprio di un'escalation di guerra.
Senza dubbio, e potrebbe, come dire, scoppiare quella scintilla che alcuni auspicano, perché ci sia un allargamento del conflitto che avrebbe delle conseguenze devastanti. E io non credo che quelli che, come dire, pesano sul piatto della geopolitica dicendo non conviene a nessuno, non conviene agli Stati Uniti, non conviene alla Russia, non conviene all'Europa, poi però possano fare i conti con quell'aspetto imponderabile che si può dare quando il fuoco, il cerino è troppo vicino alla benzina, ecco. Mi sembra che i rischi concreti, dei quali non c'è chiara consapevolezza all'interno del nostro paese, di un allargamento esponenziale e pericolosissimo del conflitto, non sia un'ipotesi peregrina. E questo in un'Europa che non si capisce che gioco stia giocando, visto che ha tutto da perdere dal conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina e nel continuare ad armare la guerra e nel sostenere la guerra, ma evidentemente ci sono alcuni elementi di pressione che arrivano ancora dagli Stati Uniti che rendono impossibile, come dire, sciogliere i lacci, ecco, mettiamola in questi termini. E l'Italia specialmente di questo periodo si sta dimostrando particolarmente attiva su questo fronte di guerra. Poi si fa gran scandalo dell'attacco che Putin ha fatto al ministro Giorgetti, ma al ministro Guerini, ecco, credo che ci sia ben poco da stupirsi, insomma, fa parte delle regole del gioco. Ti mando un mucchio di militari ai confini, spedisco armi su armi in Ucraina, e non puoi certamente aspettarti che uno come Putin la prenda nel migliore dei modi possibili. Non so come la vedi tu.
Assolutamente, credo che veramente stiamo entrando in un tunnel, ed è scandalosissimo che non ci si renda conto che anche l'uso e il linguaggio che si sta facendo, l'esaltazione della forza, l'esaltazione della guerra, e anche mettere tranquillamente in conto che si possa fare anche una guerra nucleare, magari limitata, magari tra virgolette utilizzando simbolicamente un'esplosione di una testata nucleare, e sono queste in atto le strategie, le minacce che vengono effettuate da una parte e dall'altra, è la dimostrazione veramente ormai del livello della follia che è stato raggiunto. Guerini stesso tranquillamente oggi annuncia che l'Italia non soltanto è pronta ulteriormente a rafforzare il proprio dispositivo militare, a rafforzare la propria presenza in Est Europa, a rafforzare il potenziale l'invio di sistemi d'arma, ma l'Italia anche si promuove come un paese pronto alla deterrenza antirussia, non soltanto in Est Europa, ma già parla di un rafforzamento della presenza dei Balcani, parla di un rafforzamento della presenza nel Sahel per contrastare l'ingresso di Wagner, la società contratto russa vicina all'establishment di Putin. Cioè, siamo realmente ormai in una situazione di follia, per cui ammesso che, io sono veramente tra i più pessimisti rispetto alla situazione, ma ammesso anche che domani mattina si riuscisse a imporre un tavolo di trattativa per un cessato il fuoco, una progressiva smilitarizzazione, di fatto un processo di pacificazione in Ucraina, e io personalmente non ci credo, ma ammesso che, sono più che convinto che il braccio di ferro armato, guerreggiato, potenzialmente nucleare, si trasferirà sicuramente in altre aree del pianeta, principalmente nel continente africano, ma penso anche in Caucaso, perché ovviamente le pressioni soprattutto del capitale transnazionale legato al controllo delle fonti energetiche ovviamente spinge verso una guerra che sia risolutiva. Qualcuno dovrà vincere, ed è paradossale che di questo la politica, anche le forze armate eccetera, non si rendono conto degli scenari devastanti che si prospettano a breve o a medio termine.
Sì, è proprio così. Forse, come si dice, i legami delle classi dirigenti tra di loro e l'abitudine che oramai hanno a considerare il futuro su una scala che non va oltre i 15 giorni, credo che faccia parte un po' del DNA dei nostri governanti degli ultimi 20 anni. A me viene sempre in mente lo slogan dei punk, no future, no? Ecco, io credo che l'idea di un oggi senza futuro sia traslata dal punk alle prospettive che i governi, ma anche il capitalismo stesso, energivoro e distruttore di risorse su scala planetaria, al punto che se non ci arriveranno le bombe atomiche arriveranno le devastazioni legate al sempre più feroce cambiamento climatico. Ebbene, io credo che in questa prospettiva i rischi siano sensibilmente maggiori. Ho la sensazione che le classi dirigenti non badino più nemmeno alla sopravvivenza di esse stesse, giochino su una scala veramente minuscola, mentre la situazione a livello planetario richiederebbe uno sguardo invece di lunghissimo profilo. Se pensiamo che quanto sta accadendo oggi era stato previsto ampiamente oltre 70 anni fa, credo che davvero siamo in un'enorme difficoltà. Un'enorme difficoltà che può essere superata soltanto da movimenti sociali con le idee chiare sull'intima connessione tra la questione sociale e l'antimilitarismo, ma contestualmente anche sulla necessità di opporsi alle guerre e a chi ci sta lucrando sopra. Non è molto facile, vedo la strada infradita, anche se alcuni segnali in controtendenza stanno arrivando. Tu come la vedi?
Allora, io credo che perlomeno questa guerra stia servendo a chiarire realmente quelli che sono gli effetti a casa nostra, perché qui non ci misuriamo più soltanto sui processi di militarizzazione dei territori, di esproprio delle ricchezze. Qui ci troviamo di fronte veramente a doverla pagare realmente di tasca nostra. Credo che questo spieghi come mai, nonostante il bombardamento unilaterale del mainstream e degli organi di stampa, io credo che realmente buona parte della popolazione italiana non si sia lasciata assolutamente sedurre dalle logiche di guerra, logiche di distruzione che vengono propagandate costantemente dalle emittenti televisive, radio e dalla carta stampata. Perché la gente ha capito realmente quelli che sono i costi sociali. Aver votato un ordine del giorno che chiede al governo italiano di innalzare la spesa militare fino al 2% del prodotto interno lordo significa regalare nell'arco di una giornata 10-13 miliardi di euro al complesso militare industriale italiano. Stiamo parlando di due misure di finanziarie. Chi le pagherà queste finanziarie? Io credo che la gente, nonostante i bombardamenti, abbia capito perfettamente che lo pagherà di tasca propria, lo pagherà con un'inflazione che ormai è insostenibile e che sta divorando salari che erano già stati ridotti spaventosamente le condizioni di sopravvivenza. Capisce benissimo che questo significherà chiudere con quel poco di stato sociale che ci è rimasto dopo anni di privatizzazione selvaggia, significherà chiudere le scuole, significherà chiudere le università, significherà chiudere il diritto di accesso alla salute. Credo che questo oggi sia chiaro. Allora, i movimenti, come giustamente dicevi tu, devono avere la capacità di legare innanzitutto, siamo alla vigilia di iniziative che saranno fondamentali per ricordare i cataclismi climatici che si preparano, di dimostrare come guerra e ambiente sono i due aspetti principali di questo modello di sviluppo. Si fanno le guerre per controllare le fonti energetiche fossili stanno accelerando la distruzione del pianeta, per cui riuscire a cogliere questo legame sarà fondamentale anche e soprattutto cogliere il legame quanto il sottosviluppo, la disoccupazione, la precarizzazione delle vite ormai di milioni di persone dipende proprio dalle logiche di guerra, logiche di trasferimento di enormi risorse al complesso militare industriale. Se i movimenti sociali, le organizzazioni sindacali di base, eccetera, che tra l'altro stanno mobilitando, perché proprio in questi giorni ci sono anche segnali molto importanti. Pensiamo a quello che hanno fatto i portuali in queste settimane denunciando a Genova, a Livorno, alla Spezia, l'uso che ormai viene fatto dei porti per caricare sistemi di morte, come questo tra l'altro colpisce direttamente la sicurezza dei lavoratori. Ma come è successo a Pisa, in cui sono stati proprio i lavoratori a denunciare la vergogna di far passare aiuti umanitari, sistemi d'arma che venivano inviati e si doveva imporre agli operai di caricare sistemi di morte che avrebbero generato ulteriore distruzione in Ucraina. Ecco, questi elementi sono fondamentali. Se i movimenti riusciranno a cogliere il legame con l'ambiente, a cogliere il legame con il diritto alla sopravvivenza, al diritto al lavoro, a un lavoro equo, giusto, retribuito, io credo che un primo grosso passo per bloccare i processi di distruzione veramente che viaggiano a una rapidità enorme. Io penso che questo possa essere fatto.
Benissimo, io ti ringrazio molto e alla prossima, ciao.
Buon lavoro a voi, grazie.